Vogliamo cominciare con domande, contributi a caldo o prendo quelli iscritti prima? Qualcuno alza la mano? Allora, forza.
Allora, per quanto riguarda ciò che ho detto, anzi ciò che ho potuto io assimilare al mio buddismo, posso dire che condivido tutto, perché se è vero che c'è una conclusione spirituale, forzerebbe senz'altro una statica di pensiero umano. Il mio temore è di fare una vaghissima osservazione per quanto riguarda l'esempio che ha portato il capo, per avere qualche ulteriore chiarimento, ma del cane. Lei stava dicendo che la realtà del capo per sé non esiste in quanto esiste nelle sue parti. Infatti il primo e il secondo, non mi ricordo i nomi, il primo dice al secondo che io sono venuto come il capo.
Si chiamava Minna, ecco. E il saggio che mi dava la lezione si chiamava Narsena.
Che lo ricordo. E comunque se il primo, vado avanti così, nell'inna avessi detto che si chiama, che si fa tutto l'elenco delle parti del capo, l'altro non avrebbe capito, o avrebbe detto non ti risulta che non mi ricordare se avesse capito tutte le cose, nel senso che tutte le parti sono scientifiche, cioè finché esiste un'unità reale esiste anche la possibilità di viverla, quindi anche una parte del capo che a sua volta può essere scissa, questo non avrebbe più. Questo per dire che anche le parti dell'uomo devono essere considerate in un'unità. Perché? Perché se io tolgo l'io, che sono un parte di un uomo, una parte di un animale, tolgo l'io astrale, parlo di una pianta, quindi per dire uomo mi devo per forza riferire a cosa è vasto.
Capiscono tutti bene, sono vicende. È molto importante quello che sta facendo, mi preme che si capisca anche si capisca bene. Va bene? Rivolgere di più alle persone che c'è cose da
provare. Non è parte della promozione.
Va bene, è una cosa molto centralissima questa riflessione su Dio, se Dio è una realtà o no.
Praticamente quello che voglio dire è questo, rifacendo un esempio del carro che forse mi piace più semplice. Il carro sta solo nella sua integrezza, nella sua unità, perché se io cambio per volta per un carro, è lo stesso vale per il contrario, cioè se io enuncio tutte le sue parti o ne enuncio anche il tenuto in quanto le posso scendere, o altrimenti per dirlo nella sua interezza devo chiamare qualcosa a capo. O no? Non lo so. Comunque questo non mi guarda lì.
Sono segnato su di noi queste cose. A me mi piacerebbe essere dire un paio di voci su queste cose.
Grazie.
Ho anche io qualcosa da dire, ma lo vedo subito. Questa è la questione fondamentale nel dialogo tra Oriente e Occidente. Tutti i colloqui che io ho avuto numerosi con monaci buddisti in Oriente gravitavano attorno a questo scientifico. Allora, questa
è la domanda rispetto a questo.
Riguarda questa domanda? No.
Come? È la propria domanda a lei, a me la
domanda. No, aspetta, no, adesso vogliamo occuparci.
Che è un po' stracio del libro.
considerazione. Allora, diciamo, naturalmente faccio la mia vita, ancora devo studiare la mia
vita. Una domanda, ritorni poi alla sua domanda?
Sì, poi gli rispondo anche alla sua domanda. Dunque, secondo quello che appunto leggo nell'articolo, esiste un io superiore e un io inferiore. Il io superiore è legato alla spirituale, mentre il io inferiore è legato alla sfera materiale. E a proposito del concetto di libertà, qui si insiste molto sul fatto che la libertà si spinge a tutto tale nella conseguenza ultima di poter agire contro noi stessi. Questo nel buddismo non è possibile, cioè il buddismo sarebbe una condizione di non libertà, in questo senso, nel senso che il fine ultimo del buddismo è il sommo bene, che i buddhisti definiscono nirvana, che si potrebbe associare a uno stato, di paralisia, no? Ora non so qual è il caso, non ho studiato tutto, non sono competente a fare le nuove cose. Comunque, nirvana è diciamo, il massimo paradiso del buddismo. E quindi, diciamo, il fine dell'individuo è quello di conseguire il suo bene, non quello diciamo, di coltivare anche il male, nella percezione, no? Parlando per esempio di percezione della realtà, e quindi di proprio attenzione a Dio, attenzione a se stessi, cura di se stessi, prendersi cura di se stessi significa non solo fare il proprio bene e quindi perseguire tutte quelle azioni diciamo, che ci consentono di stare bene con noi stessi e non di distruggerci, quindi per esempio non so la droga, le relazioni sessuali o altri criteri. Ma non mi viene
di spingere?
Comunque, di voler essere tutte quelle azioni che sono caratterizzate diciamo, al benessere individuale. Ora, questo benessere, oltre che essere soggettivo, è anche oggettivamente stabilito dalle leggi sociali. E quindi tutte quelle condizioni che ci pongono al fuori della legge, della società, insomma, sono condizioni che vengono considerate dai buddhisti condizioni di non benessere. E non c'è nel buddismo il concetto di redenzione. Perché? Non perché i buddhisti siano invertiti e quindi si possono mettere tutto. Semplicemente perché nel buddismo non c'è il concetto di peccato originale. Perché l'uomo, diciamo, in se stesso, viene considerato in modo positivo, dalla sua nascita alla sua evoluzione. Quindi, per esempio, il concetto del Dio è di relazione all'ambiente, cioè si sviluppa, è un concetto soggettivo che si sviluppa, diciamo, nell'ambiente.
Risposta a lui?
E il problema del karma non è proprio... No, è quello che appunto quindi libertà è che non si può fare. Poi volevo fare un accenno sul karma e un accenno. E quindi poi rispondo anche a lui.
Una delle sei grandi virtù è l'imperturbabilità.
Karma è un concetto molto più vasto di azione soggettiva e non è riferito soltanto agli superiori e al mio inferiore, alla loro integrazione, diciamo, e quindi al soggetto, anche agli altri soggetti, al soggetto, io, al soggetto e agli altri soggetti che agiscono nella società. E all'incontro, diciamo, nel comunismo tra questi soggetti e alla loro azione individuale, diciamo, per parte dell'individuo, diciamo, è quasi reciproca oppure no, e quindi l'azione si considera positiva, negativa o neutra, ci sono tutte delle possibilità. E poi l'ultima considerazione. Quindi, diciamo, quando si parla di materia che contano gli esseri, io inferiore, cioè quindi il vantaggio, cioè la ricerca del proprio vantaggio, al vantaggio dell'altro. Il solo bene è quello della ricerca del proprio vantaggio, del proprio vantaggio, e diciamo senza legare danno, senza legare alcun danno al prossimo. Cioè, io per perseguire il mio bene faccio lo piacere, vengo un danno a un'altra persona.
Ciò che il Buddha ha detto 2500 anni fa come passi evolutivi
necessari allora. Questi passi evolutivi sono altrettanto validi oggi, oppure oggi siamo in grado di fare e dobbiamo fare passi del tutto diversi? Questa è la domanda fondamentale che ho
fatto. Ecco,
non descrizioni sulla dottrina del tutto, tutto che ho detto, se è detto, se è detto, se
è detto. No, quello che devo dire è che lei ha detto che 2500 anni fa, cioè all'epoca in cui Dio non era ancora sviluppato, mentre invece io ho detto che esisteva Dio, però era accessibile soltanto ad alcune parti. Quindi è reso accessibile, diciamo, ad altre che non potevano, diciamo, non avevano questa percezione di Dio, per tornare però poi a Dio trascendente, a sé trascendente, cioè lui l'ha reso immanente, nel senso che ha insegnato la divinità che è dentro di noi, a percepire il senso della divinità che è dentro di noi. E la resa accessibile un po' come i sofisti, la scuola dei sofisti, non so, sopra, quando c'erano queste scuole della Grecia, ed è una scuola democratica nelle quali si portavano gli studenti che potevano appartenere a diverse classi sociali, no? Siccome l'India.
Io credo che a questo punto dobbiamo dare anche ad altri la possibilità di prendere la parte. Riassumo sia il contenuto di prima, dicendo che il quesito del libro non è tanto un quesito di disposizione intellettuale, se Dio esiste o no. In caso di disposizione intellettuale possiamo dimostrare che Dio esiste, possiamo dimostrare che Dio non esiste, dimostrare soprattutto. La questione emotiva del libro è una questione del vissuto, è una questione di esperienza. Quindi la domanda fondamentale è: fino a che punto questo essere umano, fino a che punto io, o tu, faccio l'esperienza di essere un io, non la teoria del fatto che c'è un io. Fino a che punto io mi comporto come un io, non soltanto la teoria. Che teorie sul io ci sono già state dettagliate dalla prima domanda. Certo, perché tutte le condizioni è un'evoluzione di crescita sempre maggiore delle forze di Dio. Ma la realtà del libro non è una realtà di dimostrazione astratta. La realtà del libro è una realtà di esperienza. Perché cosa mi serve dimostrare che il libro esiste se poi viviamo in una società dove manca profondamente l'esperienza? Un fischio, io vado a un fischio, non è importante nell'umanità perché ha fatto la teoria del mondo. È importante perché in questa individualità umana si vede l'esperienza reale del mondo. Si è comportato come un mio responsabile, infinitamente responsabile. Quindi la domanda di non è se esiste Dio. La domanda di me è se io mi comporto quotidianamente come una individualità che si rende singolarmente responsabile. Ora, la affermazione fondamentale era che non c'è un passo per lo meno di 500 anni. Nella dottrina di Krishna, che presenta Arjuna, il guidatore del campo, c'è meno esperienza del mio che non in Buddha. Buddha è meno 500 anni dopo. Perché fa lo stesso che Buddha dice: devi sforzarti tu di trovare il giusto in queste cose. Vediamo che bussa alle porte della la necessità di fare esperienza del mio. Quindi la fermazione fondamentale era: man mano che passano i secoli, c'è la possibilità reale di fare sempre di più l'esperienza di Dio. Quindi le condizioni evolutive oggi di fare l'esperienza del Dio sono molto più forti, molto più favorevoli, anche perché gli ostacoli sono più forti. Quindi non si tratta di teorie, noi non stiamo parlando se si può dimostrare che Dio è sempre esistito o no. Dimostrare in questo istituto stiamo parlando del vissuto del Dio. E penso che questo può essere un contributo anche alla sua domanda, capito? Che sono due livelli molto diversi, dimostrare teoricamente, realisticamente, filosoficamente, che il libro esiste. Ma se una persona non si comporta da libro, cosa mi serve a dimostrare che il libro c'è? Non lo dico.
Sì, però non si deve continuare un male, se no diventa una teoria involutiva, il male è una generazione, diciamo.
No, questa cosa mi dispiace, io sono quello che ho fatto qualche giorno da sempre, però uno basta. Chi doveva?
Io.
Mi levanto un po' di... così mi fa vedere come c'è.
Vorrei comprendere, come si passa dalla possibilità di una redenzione individuale alla possibilità o alla necessità della redenzione di tutta l'umanità, che è una cosa assolutamente molto bella, molto responsabile. Vorrei comprendere attraverso quali fatti, eventi evolutivi si passa.
È fondamentalmente lo diamo. È fondamentalmente non perché. Primo, la prima cosa in chiave di neuroscienza sono cammini, sono passi di presa di coscienza, che poi l'operare segue. Il passo fondamentale di presa di coscienza per raggiungere ciò che gli ha detto è di rendersi conto che la singolarità, che il pensiero di salvarmi da solo è un'assoluta illusione, perché io sono un membro dentro a un organismo vivente. Così come nessun membro può essere sano da solo, ma può essere sano soltanto se è sano tutto il corpo, così è del tutto illusorio pensare di potersi salvare ignorando la vita, ignorando il corpo. Quindi il primo grande cammino da fare è il cammino di questa coscienza, di questa religione. Però rendersi conto di questa illusione non è una teoria. Questi passi di coscientificazione, sono un vissuto. Questa presa di coscienza è un'esperienza, è un vissuto, non è una teoria. Qui cambia la vita. Quindi non esiste, non è esistita la verità privata, è soltanto esistita l'illusione. E ogni essere umano fa un passo emotivo enorme quando ha capito. O tutti insieme, o nessuno. Questo è il mondo. Quindi non esiste, non è esistita la verità privata, è soltanto esistita l'illusione. E ogni essere umano fa un passo evolutivo enorme quando ha capito, non soltanto nella droga, ma nella del cuore, che è illusione che vuole scappare. O tutti insieme, o nessuno. Questo è il mondo.
Lei dice, certo, lei, qui punto, che poi è un Cristo che comunque non ne cammina il motivo dell'umanità, a un certo punto proprio non è costato, la dottoria ha deciso le sue parole, il corpo deve decadere per non molestare la carità. Ora io ti dico, com'è possibile questo? Pensare a decadere il corpo, come non mi spiego da dire, se non solo la psicosomatica, ma tutte le teorie di esperienza clinica, la psicologia ci dicono l'importanza fondamentale di riconoscere nel proprio corpo, nel proprio corpo tutti i modi nei quali le nostre sofferenze, le nostre memorie si sono annidate e che solo attraverso una armonizzazione reale e uno scioglimento di queste tensioni noi possiamo veramente giungere a una conoscenza, e una crescita. Però forse che non ho capito, può darsi, grazie benissimo, però l'ha capito bene, volevo che le chiedesse questo.
È una questione molto complessa, perché quando si dice che il sopravvenire delle emozioni dell'anima e dello spirito, che lo spirito diventa sempre più determinante, si rischia di venire frainteso come se il corpo non avesse più nessuna importanza. Naturalmente il corpo è di estrema importanza, perché il corpo è un terzo, se lo posso esprimere matematicamente, della realtà totale dell'essere umano. L'affermazione fondamentale non è un'affermazione di sminuzione dell'importanza del corpo, è un'affermazione di enorme crescita dell'importanza dello spirito, su due cose ben diverse. Io non ho mai detto che il corpo finisce di essere importante, ho sempre detto che lo spirito comincia ad essere enormemente più importante. Ora, benché sia saggio e sia giusto, prima di tutto venerare la realtà sacra del corpo, e anche rendersi conto che è giusto che nel corporeo si è precipitato tutto il nostro passato, e quindi non dimenticate che io ho fatto questa affermazione, adesso che viene l'altra, è altrettanto giusto che è un anarismo poter esprimere dal corpo tutti i tipi possibili immaginabili di essere in questo libro. Questa è la ragione. Ma non perché io dico che è un atavismo, un anacronismo, vuole esprimere direttamente dal corpo esprimente che avrebbero fatto le cadute dello spirito, con questo io non ho detto che il corpo non è più importante. Ho detto, con questo viene detto, che in molte tecniche di meditazione, tecniche spirituali, eccetera, il problema non è la consapevolezza dell'importanza del corpo. Non è questo il problema. Il problema è che manca spesso, non voglio troppo generalizzare, spesso manca la consapevolezza dell'enorme importanza del spirito. Ora lo spirito non è direttamente intendente al corpo, così come l'artista non è direttamente intendente al corpo. Ma come mi si serve? Però noi non possiamo dire la musica viene dal violino. La qualità artistica della musica viene dal musicista, non dal violino. Quindi la mia affermazione non è un tentativo di sminuire l'importanza del corpo. Non possiamo mai esagerare l'importanza. E l'affermazione che diceva stiamo attenti a non sminuire o a non ignorare l'importanza. Causa di effetto, la forza causante era la parte dello spirito, dove mancava, dove non era possibile la dimensione spirituale, dove era bambino piccolo, allora è il corpo che causa tutto, perché manca ancora la dimensione spirituale. Dove la dimensione spirituale sorge è lo spirito che decide. Quindi l'umanità materialistica di oggi dovrà ancora imparare che non sono le malattie del corpo a creare stati psichici o addirittura dello spirito di smarrimento, eccetera. Ecco, è l'omissione del coltivare lo spirito che come effetto fa sorgere una serie di malattie, non lo posso.
quindi resta intatta la funzione del corpo, ha la sua importanza fondamentale, così come se noi di alcuni c'è del corpo, dell'importanza della dimensione spirituale della sera. Però dobbiamo stare attenti a non mantenere che l'affermazione che si riferisce a qualcosa, a una dimensione che viene aggiunta, non è un'affermazione di istruzione dell'altro.
Nasce il sentimento. di separazione, nasce un giusto sentimento in noi.
E la morte?
La morte è inevitabile, dobbiamo cercarla come forse la liberazione del nostro spirito.
Ah, quindi non la mettiamo in capo?
No, non la mettiamo, no, la metto in capo. Ci sto andando in
po'. Ma la pena soltanto alla fine o la vogliamo?
Non ho capito.
La morte soltanto alla fine o poi la vogliamo?
Inaspettato, non posso stare a aspettare che io scendi, ma posso anche morire.
Ma lei la morte quotidiana?
La morte quotidiana? Sì, l'ho anche sperimentata.
La morte quotidiana è di me stessa, quando io mi scendo, cioè il mio io se ne va, o le mie rabbie nascono, ho la mia morte quotidiana. Però quando mi ricordo questa frase, io mi unisco in me e allora sto bene.
Ci sono, non meno.
in una data situazione. Una certa cosa mi è possibile e un'altra, una certa cosa mi è non possibile e un'altra cosa mi è possibile. Quali delle due cose più importanti?
Quella che è possibile.
Che è la più importante. E allora perché non la certa cosa che non è possibile? Perché non è una cosa che è. Quindi la possibilità è l'atteggiamento del tempo che riguarda sempre e sottolinea le porte che si aprono. Non per essere, certo che ci sono anche. Ma se insiste su quel livello, che è una cosa, è sentito. Ma che risposta? È una possibilità. Non è una miopia che non vede ciò che è vero, ma comprende che la porta portante che porta avanti nella condizione è sempre ciò che è positivo, ciò che è possibile. E ci serve. Quinto, il quinto atteggiamento mentale riguarda il pensiero e la volontà. L'altra cosa che fa per l'impara o la spiritualità è questo dinamismo evolutivo di un atteggiamento interiore che si dice nonostante tutti i successi, nonostante tutti i ricambi della mia evoluzione, nonostante tutto quello che abbia omesso, eccetera, 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 mi è sempre possibile imparare, mi è sempre possibile fare, ogni essere umano è capace di rinnovare, di evoluzione, questa è la verità. Ho sempre pensato così, ma adesso sono capace di pensare no. La nonna dice, il Natale è sempre rifugiato in questo modo. E un po' di dice, no, no, ma proprio perché l'ho portato per 30 anni sempre in questo modo. Il motivo giusto per cambiare, ecco la verità. Essere capace di comportare pensieri sempre nuovi, di imparare sempre cose nuove, essere capace di comportamenti sempre nuovi. Dalla casa al lavoro, io sono andato a casa al lavoro. Oggi faccio un'altra traiettoria. Per molti esseri umani, invece l'apertura si esercita proprio in questo, perché se io non mi esercito a rinnovarmi nel pensiero, nel comportamento, divento uno sclero di da totale che si subissa nella routine. E anche il mondo economico, per esempio, ci sta presentando dei grandi problemi, perché abbiamo tanti esseri incapaci di comportamenti nuovi. Hanno girato una rotella per quello che stanno facendo quello. E no, questo è disumano, questo è disumano. La persa dignità dell'essere umano va a essere questa capacità di orientamenti sempre nuovi. E poi la sesta è esercitare tutti insieme, le cinque. Quindi c'è un esercizio che si dice al pensiero, un esercizio che si dice alla volontà, uno che si dice al sentimento, uno il quarto si riferisce a pensiero e sentimento, e quinto si riferisce a pensiero e volontà.